Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Oggi andiamo in onda a un orario un po' inconsueto al posto del controcanto perché Francesco è impegnato. Apriamo con la notizia più importante, almeno a mio modo di vedere, di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, vale a dire il congresso statunitense. All'ok al pacchetto di aiuti per l'Ucraina, ecco qua l'articolo del Fatto Quotidiano, ma Zelensky arriva solo un terzo, vale a dire a Kiev solo 13 miliardi dei 60, in realtà sono 60,8 votati dagli Stati Uniti. Londra ne invia la metà. I funzionari statunitensi calcolano in questi giorni il vantaggio tra dei russi nei confronti degli ucraini in un ambito che varia da 5 a 1 a 10 a 1, mentre gli ucraini lo stimano di un valore di 7 a 1, vale a dire che le forze russe sono assolutamente soverchianti nei confronti delle forze ucraine. Una recente analisi dell'Institute for the Study of War, ISW, conferma che, questo è un virgolettato, le capacità di difesa aerea ucraine rimangono limitate e degradate, e questo consente agli aerei russi di operare liberamente e di avanzare in modo relativamente rapido. Secondo la ISW, il fatto che i velivoli russi possano operare a circa 100 km di profondità nello spazio aereo ucraino senza subire perdite significative dimostra che le difese aeree ucraine nell'area sono attualmente insufficienti per scoraggiare o impedire agli aerei russi di operare in prima linea. La regia di agevolare il primo ritaglio, eccolo qui, prego ingrandire. L'hanno ribadito anche da Capri i sette grandi del mondo durante il G7. Siamo determinati a rafforzare la difesa aerea di Kiev. E ora il congresso statunitense ha approvato, nonostante gli emendamenti per azzerarli presentato dalla deputata trampiana Green, circa 61 miliardi di dollari in forniture militari che sono rimasti ostaggio del braccio di ferro tra democratici e repubblicani da circa 5 mesi. Entro il weekend il passaggio pro forma al Senato e la firma scontata del presidente Biden, ma i tempi sono strettissimi, appunto perché, come dicevamo, 5 mesi di ritardo hanno portato all'esaurimento delle scorte, ridotto gli ucraini a centellinare le munizioni e gli attacchi, indebolito la difesa contro gli attacchi russi sulla linea del fronte, costretto Zelensky a cambiare strategia, per non parlare delle decine di migliaia di soldati morti, che poi è il vero enorme problema che si affrontare gli ucraini, tant'è che hanno dovuto procedere ad una ulteriore mobilitazione abbassando l'età dai 27 ai 25 anni. Il direttore della CIA, Bill Burns, giovedì ha ribadito che senza gli aiuti statunitensi l'Ucraina potrebbe perdere la guerra contro la Russia entro la fine dell'anno. Peccato che un terzo dei fondi destinati dagli Stati Uniti, vale a dire 23,2 miliardi, resterà in casa per rimpinguare i magazzini statunitensi, in parte svuotati proprio per fornire assistenza all'Ucraina. Il resto sarà distribuito in due direzioni: 13,8 miliardi di dollari per l'acquisto di sistemi d'arma avanzati, prodotti e servizi per la difesa dell'Ucraina, 11,3 miliardi di dollari invece per le operazioni militari statunitensi in corso in Europa. Probabilmente gran parte di questi soldi destinati all'Europa finirà in Romania. L'aiuto finanziario diretto al bilancio ucraino è di 7 miliardi e rotti, 7,85 miliardi di dollari, ma sotto forma di prestito che potrà essere cancellato dal presidente dopo le elezioni del 5 novembre. Su questo ragionamento torneremo in seguito. Quanto ai tempi, con l'Ucraina allo stremo, riferisce l'Associated Press, il Pentagono potrebbe cominciare le consegne di pezzi di artiglieria e sistemi di difesa aerea entro pochi giorni, grazie a una rete di siti di stoccaggio negli Stati Uniti e in Europa. Componenti della difesa. dichiaratamente bisogno. La domanda che dall'Europa arriva una cattiva notizia per Kiev: il Fondo internazionale per l'Ucraina a guida inglese e con contributi anche di Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Lituania e Islanda, a causa di ritardi burocratici, è stato finora in grado di impegnare o spendere solo 404 dei 900 milioni di sterline raccolti. Il ministero ha dovuto ammettere che alcune delle forniture non arriveranno in Ucraina fino alla primavera del 2025. Troppo tardi. Il Regno Unito è unito a sostegno dell'Ucraina con l'aggressione russa, mentre la Russia intensifica i suoi attacchi in Ucraina. I suoi alleati devono accelerare il sostegno militare. Invece, il governo procede lentamente nel consegnare nuove armi cruciali, ha fatto notare John Healey, segretario ombra della difesa. Quindi, come abbiamo visto, pacchetto di aiuti votati. In realtà gli aiuti sono più amo di circa 90 miliardi, di cui una parte finirà a Israele, una parte a Taiwan, la parte più cospicua finisce in Ucraina, ma come abbiamo visto, solo un terzo dei soldi in realtà finisce proprio direttamente in aiuti all'Ucraina, mentre gli altri serviranno a produrre armi e quindi comunque a finanziare l'industria bellica statunitense, che sentitamente ringrazia. Ma a cosa è servita tutta questa operazione? A ridare fiato agli ucraini, ai soldati ucraini, al popolo ucraino schiacciato al fronte dalla superiorità militare russa? Purtroppo, né per idea. Come al solito, questi soldi servono esclusivamente per riacciare la macchina della propaganda atlantista, da troppo tempo a secco di pezze di appoggio sulle quali imbastire la sua realtà parallela. Le elezioni negli Stati Uniti e nel protettorato d'oltreoceano, vale a dire l'Unione Europea, incombono. È pertanto fondamentale che l'Ucraina non ceda di schianto prima del tempo e sia costretta ad un'umiliante capitolazione proprio nel mezzo della campagna elettorale. Bisogna puntellare ancora per un poco il regime di Zelensky, spronare la macchina della propaganda nell'impari obiettivo di vedere che questa agonia abbia ancora un senso e possa portare ad uno straccio di risultato sul campo, per poi calare il sipario subito dopo le elezioni, addossando la colpa del fiasco a Trump, che avrà il compito di chiudere la partita facendo credere che sarà stato tutto per una sua scelta e non per l'azione, è stata folle fin dall'inizio. Questa è la mia personalissima opinione, anche se sono certo di non essere molto lontano dal vero. Tutta questa gran cassa serve sostanzialmente per allungare il brodo fino alle elezioni. Poi la partita verrà chiusa da Trump e tutti penseranno che è stata una sua decisione. I suoi saranno in qualche modo contenti perché si dirà che è inutile buttare soldi in Ucraina perché la guerra è persa. Gli altri diranno che è stata persa per colpa di Trump. Trump dirà che era persa in partenza e in questo balletto si perderà il senso di tutto quello che è successo. Rimarranno solo i cadaveri, centinaia di migliaia di cadaveri ucraini a testimoniare il disastro epocale di questa ennesima avventura della NATO per conto che questa ennesima avventura della NATO che ha utilizzato proxy sul campo anziché propri soldati. Ecco un esempio di a che servano appunto queste. Andiamo subito con Repubblica, che già si è rimessa in moto con la sua propaganda. Aiuti statunitensi a Kiev, svolta decisiva. I giornalisti di Repubblica, come sempre, tra i serbi sono indubbiamente quelli più zelanti. Si parla di svolta decisiva. Lo strapotere dei russi torna in discussione. Addirittura erano così eccitati che abbondano pure con le parole, no? Quindi io cito un torna di troppo, torna ora tronna. Sono talmente veramente entusiasti di poter riprendere con la loro gran cassa che sono divampati alla prima goccia di carburante. Peccato che tra qualche mese l'ignaro lettore coprofago di Repubblica si sarà scordato anche di questo ennesimo titolone sparato lì a casaccio e si sarà scordato anche delle decine di migliaia di ragazzi che perderanno la vita affinché Repubblica possa continuare a scrivere le sue minchiate e a fare propaganda per i gonzi che si bevono veramente di tutto. La guerra che sembrava oramai perduta è vinta di nuovo, secondo Repubblica. La realtà parallela riprende corpo. Riappariranno come per i brincanti propagandisti da salotto a dirci, a raccontarci dei risultati mirabolanti che vengono conseguiti sul campo grazie alle elemosina dell'Occidente. Purtroppo la fetta grossa degli aiuti non arriverà mai in Ucraina. Gli Stati Uniti contavano da tempo di riuscire a mandare in Ucraina i 280 miliardi di fondi russi congelati in Europa. Tuttavia, nonostante il pressing forsennato degli Stati Uniti, quei soldi restano indisponibili perché l'Europa si è opposta al loro dissequestro e invio in Ucraina, perché questa operazione sarebbe stato veramente il definitivo suicidio dell'Europa, perché nel momento stesso in cui i capitali stranieri possono essere sequestrati per un motivo qualsiasi, basta appiccicare un'etichetta a quel paese per potergli sottrarre il denaro, che ci sarebbe stata una fuga di capitali che in parte in passato già è avvenuta anche al solo ventilare l'ipotesi, no? Ricordate la crisi di Credit Suisse. Ma anche gli stessi Stati Uniti, che fanno tanto i grandoni e che nel pacchetto inseriscono i 5 miliardi congelati di fondi russi congelati negli Stati Uniti, in realtà non è detto che poi alla fine li mandino, perché la partita è complicata anche per loro, non essendoci assolutamente nessuna base legale per l'utilizzo di questi fondi. Soprattutto poi, come diciamo poc'anzi, si apre la strada a contenziosi legali e soprattutto alla capacità di trarre fondi stranieri, visto che basterebbe, come dicevamo, essere messi su una lista nera per un qualsiasi motivo per vederseli sequestrati. Il Wall Street Journal, a differenza di Repubblica e gli altri organi di propaganda d'oltreoceano, è scettico sugli aiuti americani. Questo è un virgolettato del Washington Post, del Wall Street Journal. Probabilmente cambieranno in meglio la situazione dell'Ucraina. Quindi noi, come sempre, siamo più realisti del re. Andiamo avanti con la lettura del brano del Wall Street Journal, prego ingrandire, eccolo qui. Data la terribile situazione dell'Ucraina sul campo di battaglia, i successi ottenuti dalle truppe russe negli ultimi mesi, è improbabile che i nuovi aiuti possano cambiare radicalmente il destino di Kiev. Secondo la pubblicazione, la nuova assistenza statunitense potrebbe costringere i russi ad attaccare più velocemente di quanto previsto. L'Ucraina riuscirà solamente a difendersi meglio utilizzando le munizioni precedentemente risparmiate. I giornali anglosassoni fanno propaganda, ma a differenza dei nostri, non scadono mai nel ridicolo e nel grottesco. Alla fine, in qualche modo, la faccia tentano sempre di salvarla. Chi non ha alcun interesse a salvare la faccia è Zelensky, che in una recente intervista ha dichiarato, una recente intervista rilasciata alla trasmissione Meet the Press di NBC News: combattiamo per il mondo civilizzato. Quindi Zelensky è diventato anche più razzista di Borrell e degli europei. Lui parla che il nostro, cioè quello del quale lui in qualche modo sia scrive, è il mondo civilizzato, dall'altra parte, come diceva Borrell, c'è la giungla, ci stanno i selvaggi, ci stanno i barbari, quindi noi combattiamo sostanzialmente per civilizzare, che è la stessa cosa che si diceva nei secoli scorsi per giustificare in qualche modo il colonialismo. Tuttavia, nell'intervista praticamente Zelensky ha ammesso candidamente che quella in corso è una guerra per procura e che loro ci stanno semplicemente mettendo la carne da cannone per difendere gli interessi statunitensi, soprattutto in Europa. Non a caso il pacchetto di aiuti arriva quasi in concomitanza con la nuova mobilitazione lanciata da Zelensky, nel quale è stata abbassata l'età per la coscrizione da 27 a 25 anni. Quindi nuove truppe fresche, nuove armi per mandarle al macello. Prego di agevolare il prossimo ritaglio. Eccoli qui. Queste sono le dichiarazioni di Zelensky. Gli americani non stanno finanziando la guerra in Ucraina, stanno proteggendo la libertà e la democrazia dell'intera Europa. L'Ucraina è in guerra e l'Ucraina manda al fronte i suoi figli e le sue figlie migliori. Ciò riduce il prezzo per tutta l'Europa e per tutta la NATO. Ciò riduce il prezzo per tutti, compresi gli Stati Uniti, in qualità di leader della NATO. L'esercito americano non dovrà più combattere per difendere i paesi della NATO. Gli ucraini lo fanno al posto loro, fornendo la carne da cannone, aggiungo io. Il mondo civilizzato, continua Zelensky, fornisce solo munizioni e penso che questa sia una buona decisione, certo, soprattutto per la NATO, soprattutto per gli anglosassoni, visto che il prezzo più alto lo pagano gli ucraini. Io spero per loro che prima o poi si risveglino da questa sorta di mesmerizzazione, da questa sorta di ipnosi di massa e caccino via a pedate la classe più corrotta, la classe dirigente più corrotta della storia. Tenete conto che gran parte di questi soldi finiranno a ingrossare le tasche degli oligarchi, le tasche dei politicanti. Mentre poi sul campo di battaglia ci rimarranno i figli dell'Ucraina. La notizia, la successiva che vi voglio dare è sempre contenuta nel pacchetto degli aiuti. La Camera statunitense approva anche il ban contro TikTok. Vediamo, eccolo qui, questa è una notizia ripresa da Yahoo Tech. Il progetto è quello di chiudere TikTok negli Stati Uniti a meno che non venda ad una società statunitense. TikTok parla chiaramente di una violazione della libertà di espressione, ma in questi casi c'è veramente poco da fare. Andiamo a leggere un attimo l'articolo. Eccolo qui, prego la regia di ingrandire. Io purtroppo non riesco bene a leggere perché oggi abbiamo problemi di connessione. Il disegno di legge sugli aiuti all'Ucraina. Niente, regia, purtroppo non riesco perché la qualità è veramente bassa. E eccolo qui, prego abbassare un pochino. Eccolo qua, il disegno di legge sugli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan approvato questo pomeriggio dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti include anche una voce che obbliga la popolarissima app di social media TikTok a disinvestire dalla sua società madre cinese ByteDance o essere esclusa dal mercato americano. Gli Stati Uniti e altri funzionari occidentali hanno espresso allarme per la popolarità di TikTok tra i giovani, sostenendo che consente a Pechino di spiare gli utenti. TikTok ne ha 170 milioni solo negli Stati Uniti. I critici affermano anche che TikTok è asservita a Pechino ed è un canale per diffondere e propaganda. Scusate se sorrido amaramente, proprio l'altro giorno ho riportato le dichiarazioni di Pavel Durov nell'intervista rilasciata a Tucker Carlson, nel cui si parlava dei problemi che ha avuto appunto Telegram e dei modi in cui le agenzie degli Stati Uniti, in particolare l'FBI, ha cercato in qualche modo di infiltrare l'azienda, di corrompere, di cooptare un ingegnere affinché inserisse delle backdoor nel programma, ovvero dei componenti open source nei quali loro si sarebbero potuti infiltrare. Durov ha detto che hanno cercato in tutti i modi appunto di controllare l'azienda, di controllare la piattaforma, così come fanno probabilmente con tutte le altre piattaforme che poi utilizzano, come abbiamo ampiamente dimostrato nella scorsa puntata, per profilare, ma soprattutto per manipolare, influenzare i loro utenti. Ora fa sorridere che accusino di questa cosa i cinesi, che probabilmente faranno appunto altrettanto, ma noi praticamente subiamo lo spionaggio in Europa, subiamo lo spionaggio di tutti senza colpo ferire, visto che noi accettiamo tutte le piattaforme indiscriminatamente e non abbiamo di nostre proprietarie. Come sempre, il bue che dà del cornuto all'asino. Ma andiamo avanti un attimo con la lettura dell'articolo precedente. Quindi dicevamo, TikTok ha 170 milioni di utenti e si pensa che TikTok venga utilizzato per diffondere propaganda. La Cina e l'azienda ovviamente negano queste affermazioni. Il disegno di legge che potrebbe innescare l'inedita decisione di impedire a un'azienda di operare nel mercato statunitense passa ora al Senato per il voto la prossima settimana. Oggi è passata la Camera con un forte sostegno bipartisan, con un margine di 360 a 58. Il presidente Joe Biden ha dichiarato che firmerà il progetto. L'ultimatum all'app di social media è stato incluso in un testo più ampio che fornisce aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan, quello di cui dicevamo prima. Secondo il disegno di legge, ByteDance dovrebbe vendere l'app entro un anno o essere esclusa dagli App Store di Apple e Google negli Stati Uniti. Quindi dicevamo, il mercato non esiste minimamente, esiste soltanto la politica, ma la cosa veramente drammatica è che queste piattaforme, vale a dire i sistemi operativi dei cellulari, operano in regime di monopolio e dipendono strettamente dall'amministrazione statunitense. Ma di queste cose noi abbiamo dato conto ampiamente nella scorsa puntata, in cui ci siamo proprio concentrati sul mondo dei social network, sulle loro origini militari e di come vengano usati per spiare e profilare. Il CEO l'amministratore delegato di Rumble e lo stesso Elon Musk nel frattempo dichiarano su X di aver ricevuto richieste di censura da parte di Australia, Nuova Zelanda e altri paesi. Questo è appunto il CEO, l'amministratore delegato di Rumble, nel suo tweet che viene ritwittato da Elon Musk, il quale dice same, vale a dire lo stesso. Quindi è partita una stretta sulle piattaforme social. Voi capite l'importanza fondamentale nell'architettura della macchina propagandistica occidentale svolta dai social network, che di fatto sono l'amplificatore, i giornali mainstream, i media, gli influencer hanno il compito, scusate, i media e le testate giornalistiche, le televisioni hanno il compito di certificare la notizia da immettere nel circuito. Poi gli influencer fanno da super diffusori sui social network. I social network fanno sì che le notizie certificate dagli organi di informazione, cosiddetta informazione, arrivino a ciascun utente attraverso le piattaforme social, attraverso il cellulare. Praticamente i social network sono un super diffusore, sono un amplificatore della propaganda. Gli snodi sono gli influencer da milioni di followers sui social network. È un meccanismo perfettamente oliato, perfettamente funzionante, ma che devono poter utilizzare solo loro, tant'è che tutti gli altri organi di informazione, quelli russi di fatto non esistono più perché sono censurati in tutto l'Occidente, e chiunque possa diffondere notizie alternative e super diffonderle attraverso i social network viene di fatto censurato e le sue possibilità vengono limitate. Sono caratteristiche che riservano soltanto per loro, per garantirsi di massimizzare la loro propaganda. La notizia successiva di oggi è che il UNRWA, vale a dire l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, informa: sotto le bombe israeliane resta ucciso un bambino ogni 10 minuti. Ve la rileggo. Sotto le bombe israeliane resta ucciso un bambino palestinese ogni 10 minuti nella striscia di Gaza. Inoltre, un incredibile numero di bambini è stato anche ferito durante gli intensi e spesso indiscriminati attacchi. Un immediato cessate il fuoco è l'unica speranza rimasta. Quindi anche le Nazioni Unite, attraverso la loro agenzia, che era stata privata dai fondi da tutti i paesi donatori a seguito di un articolo falso nel quale si diceva che tra le sue fila ci fossero anche gli uomini di Hamas, quindi anche un'agenzia delle Nazioni Unite, un'agenzia terza, ci informa che a Gaza di fatto viene compiuto un vero e proprio, una vera e propria operazione di sterminio che coinvolge soprattutto persone innocenti. Un bambino ogni 10 minuti nella striscia di Gaza rimane ucciso dagli attacchi israeliani. Vi faccio vedere adesso un video che in qualche modo rappresenta un qualsiasi giorno di ordinaria follia nella striscia di Gaza. Questo è un bombardamento israeliano a Rafa, prego. Voi vedete, quelle sono persone comuni, quelle sono civili. Il paesaggio era già un paesaggio di devastazione e di distruzione. Queste povere persone si muovono come fantasmi in un territorio che non possiamo che definire post-apocalittico, e nonostante ciò rischiano tutti i giorni la vita solo ed esclusivamente per procurarsi del cibo, solo ed esclusivamente per sopravvivere. L'unica alternativa che hanno è lasciare la loro terra, che poi è il vero obiettivo di Israele. Israele è l'avamposto fortificato dell'Occidente nel vicino Oriente, serve che si ampli per fare la guerra all'Iran, quindi bisogna cacciare i palestinesi, e quindi si è dato vita con una scusa qualsiasi, in questo caso la scusa del 7 ottobre, ad un'operazione di massacro, di genocidio, di pulizia etnica su vasta scala. A questa gente alla fine non resterà altra alternativa che migrare, andare altrove, perché lì le condizioni di vita sono impossibili, ci vorranno anni per ricostruire le infrastrutture vitali per questa gente, che tra l'altro soffre quotidianamente di fame, come certificato da tutte le agenzie umanitarie che a loro volta sono sotto il tiro di Israele, come è successo recentemente all'associazione World Kitchen, che è stata bersagliata da un drone ucraino e che ha visto morire dei suoi funzionari, dei suoi addetti agli aiuti umanitari. Ovviamente l'attacco israeliano alla sede consolare iraniana a Damasco serviva per innescare l'automatica risposta iraniana e quindi dare fiato a tutto l'apparato propagandistico per dirottare l'attenzione contro l'Iran e deviare l'attenzione da questi massacri, da questo tentativo vero e proprio di sterminio e di pulizia etnica ai danni del popolo palestinese. Poi si dice da dove vengono i migranti che arrivano in Europa. Arrivano sempre, sempre, sempre dalle guerre, dalle operazioni scatenate dagli anglosassoni, scatenate dal cosiddetto Occidente allargato. Andatevi a vedere quali sono le direttrici delle migrazioni e voi scoprirete che dietro c'è sempre un'operazione militare della NATO. Chiudo questa parentesi riguardante Israele e anche l'Iran, dandovi conto di una notizia rilanciata da Pepe Escobar che io ho preferito non condividere, ve ne do soltanto conto così giusto per informazione, perché è una notizia che si basa su fonti anonime asiatiche delle quali non viene rivelato il nome e pertanto io non amo questo tipo di informazione campata per aria. Però in questo caso lo voglio dire, vi ricordate che si è girata la voce di una presunta rappresaglia iraniana, scusate, israeliana all'attacco iraniano che è finita nel nulla. Allora, Pepe Escobar ha detto che era partito da Israele un velivolo caricato con un ordigno atomico che doveva essere fatto esplodere in aria per creare un'onda che poi avrebbe interrotto tutte le comunicazioni in Iran e sembrerebbe, secondo le fonti di Escobar, che questo aereo sia stato abbattuto dai russi. Non vi è alcuna conferma, non so neanche se questa ipotesi sia plausibile, vale a dire se l'esplosione di un ordigno atomico in aria possa in qualche modo disturbare le comunicazioni. Ve la do con tutto il beneficio dell'inventario, visto che è una notizia che è circolata molto sui social. Io su Telegram personalmente non l'ho riportata perché non mi piace fare questo tipo di informazione campato su nulla. E anche in questo caso ve l'ho detto proprio veramente per dovere di cronaca, ma vi dico, non date credito ad informazioni che non sono verificate, anche perché è tutta da dimostrare anche l'eventuale efficacia, dell'esplosione di un ordigno nucleare, sui cieli come strumento per disturbare le, comunicazioni. L'ultima notizia che vi do oggi riguarda il caso Scurati, ovvero quando la polemica vale infinitamente più del fatto in questione. Stop della RAI al monologo sul 25 aprile di Scurati e scontro tra lo scrittore e la Premier Meloni. L'opposizione grida ovviamente alla censura, l'azienda negra voleva troppi soldi, la Bortone, vale a dire la presentatrice, legge il testo di Scurati in trasmissione. Allora, queste situazioni secondo me vengono create ad hoc. Siamo in campagna elettorale, tra poco ci saranno le europee e come sempre bisogna ridurre tutto a due schieramenti e queste operazioni sono perfettamente funzionali a ridurre diciamo, il dibattito politico a due schieramenti, i cosiddetti fascisti e i cosiddetti antifascisti in assenza di vero e proprio fascismo. Il governo Meloni è un governo in perfetta continuità con il governo Draghi, ha fatto esattamente le stesse cose che ha fatto il governo Draghi. Ogni tanto fa un'operazione di facciata tipo questa, tipo la commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia, ma poi sugli elementi di sostanza è in perfetta continuità con il governo Draghi. Questo è solo puro teatro che non sposta nulla, tanto poi alla fine il testo viene letto, il testo non avrebbe spostato di una virgola il dibattito pubblico, però sia da una parte che dall'altra sono contenti perché i gonzi pensano che i rispettivi schieramenti in qualche modo tutelino le loro opinioni. Da una parte si sentono tutelati i meloniani perché dicono: avete visto, gliel'abbiamo cantato a quell'oscurati, e dall'altra parte si grida alla censura e in qualche modo si fa un po' di piagnisteo e ci si pensa, ci si intende come gli antifascisti, gli oppositori al governo fascista che vuole imporre il regime in Italia, fermo restando che il regime, quando c'è stato veramente, nessuno ha detto assolutamente nulla, né dall'una che dall'altra parte. Ma proprio in merito alle parole di Scurati, visto e considerato che il governo Meloni è in perfetta continuità con il governo Draghi, vale la pena evidenziare un po' la contraddizione di Scurati, che invece il governo Draghi lo ha amato profondamente. Recentemente ho ripreso un vecchio post di Andrea Zoc che appunto criticava il pezzo di Scurati in cui si diciamo, lasciava andare ad un elogio nei confronti di Draghi che veramente, come dice lo stesso Zoc, avrebbe imbarazzato persino Diocleziano. Comunque andiamo un attimo a leggere il pezzo di Scurati, prego la regia di ingrandire ulteriormente, di far scorrere. Eccolo qua. Lo scrittore e docente allo IULM Antonio Scurati ha prodotto sul Corriere un articolo dal titolo "Caro Presidente, ecco perché non deve mollare". Seguono alcuni estratti dal testo. Esimio Presidente Draghi, mi scuso in anticipo di queste mie parole. Le sto infatti scrivendo per chiederle di umiliarsi. Invece lui non si è umiliato per nulla. Scendere a patti con la misera morale che spesso, troppo spesso, accompagna la condizione umana dei politicanti è mortificante per chiunque. Eppure, sicuro di interpretare il sentire di moltissimi italiani, è proprio questo che le chiedo di fare. Qualunque cosa si voglia pensare di lei, non si può negare che la sua sia la storia di un uomo di straordinario successo. Durante tutta la sua vita lei ha bruciato le tappe di una carriera formidabile, prima da governatore della Banca d'Italia e poi da presidente della Banca Centrale Europea. Lei ha retto le sorti di una nazione, di un continente, le ha tenute in pugno con il solpiglio del dominatore, sorretto da una potente competenza, baciato dal successo, guadagnando una levatura internazionale in un prestigio globale, un posto di tutto rispetto nei libri di scuola. Ha conosciuto il potere. Questo veramente è roba che veramente neanche l'agenzia Stefani, neanche l'istituto Luce durante il ventennio, cioè una roba veramente imbarazzante. Cioè, voi pensate che io abbia calcato la mano, che vi abbia aggiunto qualcosa di mio? No, purtroppo queste erano proprio le parole di Scurati, così come sono state riportate dal giornale. Imbarazzo per lui, ma soprattutto imbarazzo per il giornale che le ha pubblicate. Prego ingrandire. Ha conosciuto il potere, quello vero, ha conosciuto la fama degli uomini illustri, la vertiginosa responsabilità di chi da vette inarrivabili decide quasi da solo della vita dei molti. Avrei aggiunto la fuga e la vittoria, la legge e il triste esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. L'articolo di Scurati si chiude infine con un apologo. Si racconta che un giorno un funzionario disonesto sia stato trascinato al cospetto di Talleyrand. Pare che il piccolo uomo, per giustificare le sue malefatte, abbia detto: Eccellenza, si deve pur campare. Si racconta che il grande uomo, pari di Francia, me coglioni, lo abbia fulminato con queste parole: Non ne vedo la necessità. Ebbene, è la sola giustificazione che molti dei parlamentari italiani responsabili dell'attuale crisi potrebbero addurre. È la sola risposta che noi dovremmo opporre. Praticamente Scurati si augura la morte degli oppositori del sommo, del divino, dell'infinito Draghi. No? Io vorrei chiedere a Scurati: Scusate, scusami un attimo, ma il governo Meloni in che cosa si differenzia dal governo Draghi? No? Cioè, giusto perché qualche cosmesi su qualche cosa, giusto perché ha censurato in qualche modo te, in questo si distingue da Draghi? Draghi ha censurato tutti quelli che la pensavano diversamente da lui. In quel momento sui giornali non è apparsa una sola virgola in opposizione nei confronti di Draghi, in opposizione delle sue folli politiche, del suo folle Green Pass. Anzi, quando andava in sala stampa c'è stato anche l'applauso dei giornalisti. Ma di che cosa parli, scurati? Io veramente rimango allibito. Questo è un professore universitario, è uno scrittore, cioè ha scritto una roba del genere. Veramente, veramente una roba imbarazzante. Imbarazzante per lui, imbarazzante per Draghi, imbarazzante per il giornale che l'ha pubblicato, imbarazzante anche per noi, costretti a commentare questo ciarpame, questa spazzatura. Veramente una roba di una miseria umana che non si è mai vista. Andiamo avanti con la lettura del post di Zoc, perché le considerazioni di Zoc, secondo me, sono veramente il pezzo forte. Ora è difficile davvero commentare un testo del genere. Ad una prima lettura pensavo che fosse un testo sarcastico sul filo dell'ironia, ma poi non ho potuto evitare la ghiacciante consapevolezza che quel testo è stato inteso con mortale serietà fino all'epilogo in cui Scurati utilizza Talleyrand, pari di Francia, mica cazzi, per dire che i piccoli uomini che di volta in volta si oppongono al disegno del grande uomo possono pure crepare. L'ultima volta che avevo letto un testo con accenti simili era nell'antologia letteraria delle superiori, dove stava ad esemplificare la prosa untuosa dei giornali durante il regime fascista, volta a glorificare lui che ci guarda e giudica con il suo occhio infallibile. Fascisti sono questi toni di Tare Scurati. Fascismo è quando non esiste opposizione al potere, quando gli intellettuali sono completamente prostrati nei confronti del potere. Quello è fascismo, caro Scurati. È quello che tu hai scritto che suona vagamente fascisteggiante, no? Come una sorta di inno nei confronti dell'uomo forte. Questo è casomai fascismo, non quello di cui tu e i tuoi amichetti sproloquiate ogni 3x2. Andiamo avanti con la lettura del testo. Qui lui si abbassa a scendere in politica, gli viene chiesto di umiliarsi, a fare ancora il presidente del Consiglio, come nella sua infinita benevolenza aveva inizialmente accettato, nonostante la sua natura superiore, dove si staglia il piglio del dominatore, la potente competenza baciata dal successo, questo è virgolettati da Scurati, che ha già prenotato un capitolo deluxe dei libri di storia. Veramente è una situazione tragica. Guardate, io veramente penso che noi ogni tanto ciclicamente dobbiamo ricadere nello stesso livello di servilismo del passato, cioè veramente c'è un qualcosa nel nostro DNA, nel DNA di questi omuncoli che veramente hanno lo sprezzo del ridicolo, del grottesco e si trasformano loro stessi in esseri grotteschi, cioè questo insegna all'università, cioè questo fa fare la polemica. Ho letto sulla Sette che ha detto che lui oramai ha un bersaglio dipinto dietro la schiena. Sì, il bersaglio dovrebbe essere quello dei pomodori, dell'insalata, delle uova marce, che si merita un personaggio del genere. Quello è l'unico bersaglio di chi da solo si infila nella gogna pur di leccare in una maniera veramente indecorosa. Io direi quasi schifosa, perché poi è chiaro che se tu lecchi ottieni in qualche modo delle ricompense, ti pubblicano i libri, ti ospitano in TV a 1.800 euro al minuto, magari, no? Ecco, questi sono i risultati. Andiamo avanti un attimo con la lettura del pezzo di Zoc. Naturalmente, davanti a una cosa del genere, chiunque sappia leggere l'italiano e non sia un perfetto imbecille non può che scoppiare a ridere, roba che avrebbe messo in imbarazzo Diocleziano. E che francamente credo metta in imbarazzo persino Draghi. Ma per una volta il problema qui non è Draghi, no, il problema è che qualcuno che viene gabellato, cioè ricompensato, premiato dal mainstream per un intellettuale, non abbia remore a prodursi in uno spettacolare slancio di servilismo cortigiano, carpiato nei confronti di un uomo di potere e che un grande giornale nazionale pensi sia normale pubblicarlo. Andiamo avanti. La lettura del dell'articolo di Zoc, il pezzo di Zoc, che penso che meglio di chiunque altro abbia stigmatizzato questo personaggetto, insomma, che veramente il fatto che gridi alla censura, pochi giorni fa ha gridato alla censura pure Molinari perché non l'avevano fatto parlare in un'università. Molinari è quello che ha mandato tranquillamente al macero 100.000 copie di Repubblica già stampate perché il padrone gli ha fatto una telefonata. Cioè, questi parlano di censura quando gli fa comodo, poi ovviamente sono strabici, non guardano la censura ai danni degli altri e quando il padrone alza il telefono scattano sull'attenti come ha fatto il signor Molinari. Ovviamente nessuno di questi grida alla censura quando noi veniamo tacitati, quando ci tolgono le sale, quando i social network, organi di spionaggio, organi di propaganda, ovviamente completamente contestuali, completamente facenti parte dell'apparato propagandistico occidentale, limitano la circolazione dei nostri pezzi, delle nostre opinioni, delle nostre analisi e limitano la circolazione di pezzi anche stradocumentati che testimoniano che la loro narrazione è fallace, che la loro narrazione è completamente mendace. Andiamo avanti. Questo fatto da solo spegne ogni sorriso, già perché questo standard di asservimento per inde a cadavere da parte di persone che non hanno bisogno per campare di fare nulla del genere è l'espressione di un collasso epocale, il collasso di quel ceto intellettuale la cui unica sensata funzione nello spazio pubblico dovrebbe essere la difesa e promozione di un diffuso senso critico e che invece è oramai solo un megafono coronato dall'oro. Non illudiamoci che questo fatto rimanga racchiuso nella sfera delle piccole impudicizie dell'intelligenza. No, questi fatti sono un segno dei tempi, il segno che lo spazio di ciò che fu l'informazione e l'elaborazione critica è ormai uno spazio mercenario di addestramento pubblico, uno spazio dove le masse devono essere addestrate all'obbedienza, giacché anche solo immaginare che vi possa essere un'alternativa è blasfemo. Sono testi del genere che spiegano con mirabile dono di sintesi l'oceano debordante di menzogne che ci ha investito negli ultimi 2 anni, dalle strategie pandemiche made in Pfizer agli urukai russi, vale a dire alle orde russe di tolkieniana memoria. Purtroppo, caro Scuraldi, il fascismo è quando tutti gli intellettuali, tutti i media sono appiattiti sulla posizione del potere. Il problema nel vostro caso è che lo fate volontariamente, anche perché sapete che benissimo che facendo diversamente vi spegnerebbero i riflettori e finireste nel dimenticatoio, come è successo a tutti quelli che si sono opposti al potere. Vedi Freccero che è stato completamente evaporato. Vedi i media russi che non hanno cittadinanza in Occidente, mentre in Russia potete leggere tranquillamente tutti i media occidentali. Purtroppo, caro Scurati, mi dispiace per te, ma veramente quello che tu hai scritto è qualcosa che veramente dovrebbe metterti in imbarazzo e quantomeno ti dovrebbe far stare zitto e non gridare alla censura, anche perché poi alla fine il pezzetto l'ha pubblicato la Meloni, l'hanno letto in trasmissione, non è stato censurato proprio un bel niente, anzi è tutto, come dicevo in apertura, funzionale a queste polemiche sterili che servono esclusivamente a ridurre il dibattito pubblico in una condizione binaria dove tutto è controllato, sia la maggioranza che la presunta opposizione, dove alla fine vincono tutti perché ricevono la loro giusta dose di spazio. Anche noi, parlandone in qualche modo, abbiamo sbagliato, però non ho potuto fare a meno. Anche io sono un essere umano e ho le mie debolezze e di fronte a casi del genere mi piace anche a me tirare la mia bella dose di pomodori in faccia a Scurati perché quello che si merita è giusto i pomodori in faccia, virtualmente si intende, non fisicamente. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a domani alle 11 con un'altra puntata di Teleragione al posto posto del controcanto. Oggi pomeriggio alle 18:30 condurrò anche il talk di Visione TV. Ci vediamo più tardi. Io vi invito sempre a sostenerci perché noi, a differenza di Scurati, a differenza di tutti gli altri, non riceviamo nessun premietto, non abbiamo nessuna benevolenza da parte del potere, perché noi, da parte nostra, non ci vedrete mai incensare in quella maniera veramente volgare, veramente vergognosa, nessuno. Noi saremo sempre critici e pronti a fare le pulci a chiunque, perché noi, fortunatamente, non abbiamo padroni. Arrivederci, appuntamento a domani con Teleragione e oggi pomeriggio con il talk.